Bene, siamo tornati di nuovo con voi. Sempre un saluto da Marco Piccoli e da Stefano Palomeni.
Ciao Stefano. Marco, buon pomeriggio a tutti.
Sai che c'è un ascoltatore, Stefano, sì, che ci chiede, dice: ma avete per caso commentato le nomination dei migliori giocatori della Lega Serie A?
No.
Io un po' mi rifiuto perché ho visto che tra gli attaccanti non hanno messo Lautaro. Ma com'è possibile?
Ma Lautaro che fa? Resta all'Inter?
Vabbè, adesso tu non...
No, vabbè, ma tanto voglio dire, tu, sì, è uno dei temi, non affronterai temi, questo tema.
Sì. No, tu già ieri...
Ha parlato la gente, no?
Bisogna vedere adesso che...
Mi lasci ottimizzare,
che cosa farà
Octree. Octree.
Lì
12 picchi, come si dice.
12 milioni chiede Lautaro, 12 milioni, 12 milioni, picchi. Altrimenti
a
qua
Roma
vediamo un po'.
12 picchi.
Va bene, c'è Simone Braglia con noi.
Grande Simone, complimenti, caro Braglia, lei è un genio. Aveva previsto tutto, io mi ricordo tutto, e quindi onore.
Cosa?
A Braglia.
Una volta che vince la Balanza.
No. Zecca 2.
Due, qual è l'altra?
Liverpool,
è vero, Liverpool e poi ha preso pure questa.
Io
campionà di rendita per tutta la prossima stagione. Campionà di rendita per tutta la prossima stagione.
Hai indovinato solo queste cose, soltanto
due
cose,
partite, però insomma. Il prossimo anno. Braglia, il prossimo anno parteciperai ufficialmente al gioco pronostico.
Te lo dico. Ho sbagliato clamorosamente. Juventus campione d'Italia,
Roma
quarta.
Abbiamo fatto qui, quindi te lo dico perché.
Vai,
e vado a salutare anche Massimo Orlando. Ciao.
Grande
Massimo.
Ciao direttore, buongiorno Stefano. Il portierone, oh ragazzi, bisogna inchinarsi.
Ci ha preso ragazzi. Quest'anno ha preso il pronostico in pieno dell'Atalanta, sia con Liverpool
la
che
prima
in
volta sul pronostico del Liverpool l'avevo deriso.
Esatto.
L'ultima volta sono stato in silenzio.
È vero,
è rispettato onore, insomma, la capacità,
grande numero di Braglia
divinatoria.
Adesso gli chiederemo dove va Gasperini. Se rimane,
dove va Gasperini?
Aspetta,
subito.
Che saluto anche il direttore.
Paolo,
il direttore.
De Paola.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, che bel parterre. Un saluto a tutti gli amici.
Quanto mi piace il parterre di questo venerdì, sì, sempre. Sì. Allora, Braglia, dove va Gasperini? Adesso fai il pronostico, visto che hai
Resta nominato. Napoli, dove va?
Ma io, se fossi in lui, sarei dove sono.
Vabbè, se fossi, ma che risposta hai dato? Dai,
rimarresti all'Atalanta?
Non hai risposta.
Sì, secondo me.
Metti di meglio, ti sentiamo ovattato.
Se era la squadra dove doveva andare, a mio modo di vedere, poteva essere solo la Juventus, che poteva farlo recedere da un'eventuale prospettiva, perché comunque contano i soldi, sì, ma secondo me conta anche il modo in cui può lavorare.
Senti,
secondo me
Bergamo, Marco,
dopo questa vittoria, secondo me,
breve digressione, vado fuori tema un attimo, sì, però un compito a Braglia glielo diamo, perché sì, siccome è soprannominato il sindaco di Como, il Como in Serie A è una società ambiziosa, quindi qualsiasi cosa, ambiente Como, le cose, Simone, tu ci devi informare.
Sì,
il nostro inviato speciale, il prossimo stagione Braglia.
Poi,
sono nominato a Como.
Siccome è una società che
Como,
economicamente sta bene,
Beh, direi. Poi
è la più forte della Serie A.
Come che dici, Paolo?
È la più forte della Serie A come economia.
È vero, c'è ragione.
C'è poco da ridere. Quindi, Braglia, noi abbiamo questo inviato speciale, il sindaco di Como.
Guardate,
l'hanno
che...
superato, li vogliono tutti bene, quindi...
Paolo, se possono fare uno squadrone questi, se vogliono.
Ma, ti rendi conto, hanno 50 miliardi di patrimonio e sono i re del tabacco dell'Indonesia e quindi di mezzo mondo.
Non si scherza, Paolo.
Fratelli Arsuma.
Ma scusami, Simone, ma ti hanno chiamato a te? Ti hanno proposto una consulenza...
No.
Fatti avanti.
No, ma
apri
non,
un varco.
No, non apro nessun varco, sto con i miei ragazzini.
Si diverte con i suoi ragazzini. No, però a parte adesso.
No, a parte tutto, poi c'era Vardi il giorno della premiazione.
Guardate, non fatevi trarre in inganno. No, se mi lasciate un attimo, solo un minuto.
Ecco, ci devi dire il contrario.
No, non fate.
Stai smentendo De Paola in maniera molto elegante, che vuoi dire?
No, sapete che sono sempre diretto, non sono mai politico. Non fatevi trarre in inganno da quello che è la potenza economica che è la proprietà, perché secondo me la proprietà è una proprietà che sì, farà gli acquisti necessari per poter primeggiare in Serie A, perché secondo me non saranno delle comparse in Serie A. A mio modo di vedere hanno il modo di programmare dovuto a un'azienda che si rispetti e che tenga la sostenibilità di una squadra. perché comunque anche quest'anno in Serie B non è che hanno comprato giocatori.
Ho capito, però quello che ha detto Paolo è vero, c'è una montagna di soldi,
attenzione.
Hanno una capacità finanziaria, una liquidità spaventosa.
Sì, ma non vuol dire che devono prendere.
Sì, vabbè, ci siamo, però insomma, è meglio averceli, no, è meglio averli che non averli.
No, io ho detto, se non sbaglio, Stefano, se ti ricordi, perché secondo me Marco deve mangiare un po' di pesce per il fosforo, tu ti sei ricordato, ma secondo, io ho detto che il Como e il Genoa saranno le due squadre rivelazione della Serie A l'anno prossimo.
L'anno prossimo. Sì, vero. Il Genoa ha già fatto bene quest'anno, però il Genoa, con grande anticipo.
Quindi che puoi dire, il Genoa torna in Europa.
Pianificherà a fare delle cose il prossimo anno. Vediamo, dai.
Vabbè.
Vediamo un po'. Paolo, invece io voglio fare un gioco con voi. Visto che ho letto, e parto dal direttore, che su Kvaratskhelia, caro mio Stefano, si è mosso il Paris Saint-Germain.
Ulala.
Che potrebbe mettere sul piatto 100 milioni. Adesso, il faraone si vede arrivare sti 100 milioni sul tavolo. Che fa? Dice sì o no?
Io
per Kvaratskhelia
lo mette subito al porto di Napoli, cioè, trova il primo pesco.
100 milioni sono tanti, e che Paolo ride. Paolo,
mi associo alla risposta immediata di Stefano.
Col peschereccio però lo fa.
Ma glielo porta con l'aereo privato, altro che peschereccio.
Però Paolo, adesso al di là che glielo porta,
c'è Teresa là con una barcola.
Se tu consideri a quanto è stato preso questo giocatore e ti arriva un'offerta del genere, adesso in questo momento,
a 100 milioni, questo,
cioè in questo momento, Kvaratskhelia, 100
da una parte, 130 da Osimhen.
Ma ci sono offerte che da un punto di vista proprio tecnico sono irrinunciabili, appunto per la plusvalenza che fai, ma puoi chiamarti anche Paris Saint-Germain, puoi chiamarti anche la squadra più forte. La società più forte, non puoi rinunciare a una cosa del genere, sarebbe stupido. E quindi, come dire, no, io non me la prenderei mai con De Laurentiis se dovesse cedere a una richiesta del genere, ma mai.
Perché sai, il tifoso fa subito, ma no, se vuoi rimanere grande devi tenere uno come Kvaratskhelia. Però ripeto, ti arrivano 100 milioni per un giocatore che, per carità,
più la cessione di Osimhen, sono 210 minimo,
Rifai pure il centro sportivo,
ragazzi. 210 milioni fai due squadre se sei bravo, con lo scouting, con le cose.
Quindi proposta irrinunciabile, dice De Paola. Orlando?
Dico la stessa cosa. Come si fa a rinunciare a queste cifre, Marco? Il calcio italiano non se lo può permettere. Veramente, se fosse vero che Kvaratskhelia e Osimhen prendi 200 milioni, e se tu sei bravo a fare la squadra e soprattutto a ricostruire, perché comunque Napoli ha vinto lo scudetto, è vero che deve tornare a essere protagonista, ma secondo me deve anche ricostruire e dunque con quella cifra lì.
Ma chi è che parla sotto?
Da Simone.
Ah no, io sento gli applausi, c'è Simone, il video. No, è il video, è il video che c'era.
No,
era il video che c'era, gli applausi del Torello che stiamo vedendo.
Torello a Castelvolturno.
Prego.
Stavo pensando, è finito, che se 200 milioni, allora a quel punto davvero uno come Conte potrebbe alla fine, ora questo reps degli allenatori diventa veramente stucchevole, nel senso che speriamo che si decidano velocemente queste panchine vaganti, però ecco, secondo me se vai con 200 milioni da Conte e gli dici guarda, comprati i giocatori che vuoi, secondo me potrebbe...
Capito, però gli hai tolto già due giocatori del calibro di Kvaratskhelia e Osimhen,
devo ricominciare da zero. Devi anche immaginare qualcosa di diverso oltre a Osimhen e Kvaratskhelia.
Sembra che sia arrivata un'offerta di 175 milioni, hai visto, di Leao.
Ah, quello subito, guarda, per me stava già sull'aereo, guarda.
Appunto. Dunque, bene, dai, avere quei soldi lì significa poter spendere bene e far lavorare bene il direttore sportivo.
Certo.
Poi bisogna non sbagliarlo.
E che ne pensa Braglia?
Per me non glielo dà.
Non glielo dà?
No.
Cioè se lo tiene?
Per me no. Sì, ma guarda, ne parlavo con l'agente di Kvaratskhelia 10 giorni fa, l'avrebbe saputo, per cui non credo che Kvaratskhelia sia in odore di dover partire. Secondo me non glielo danno, probabilmente Osimhen sì, ma Kvaratskhelia secondo me è un giocatore che a mio modo di vedere lo tiene.
Beh, saremo a vedere.
Innanzitutto bisogna prendere prima l'allenatore, prima di vendere i giocatori.
Io adesso dico una cosa, ma Kvaratskhelia con Conte gioca come gioca? Cioè,
gioca.
Sì, ho capito, come lo mette?
Non lo so, Marco.
L'interno, l'esterno, che gli fa? Seconda punta?
Sì, ma noi non dobbiamo immaginare Conte che nel caso insomma tornasse ad essere operativo.
Ma poi lo date al Napoli.
Cioè, il 3-5-2, gli esterni. No.
Cioè, ma Paolo Conte in silenzio può giocare anche in altra maniera. Su Conte, secondo me non va a Napoli. Paolo, tu che...
No, non lo so.
Che dici, Paolo?
No, che il casting dell'allenatore del Napoli è una cosa proibitiva, difficilissima. Cioè, io non ci vedo né Conte né Gasperini, anche se possono essere due profili sicuramente all'altezza, ma mi sembra difficilissimo, perché se vendi questi giocatori, io sentivo l'intervista di ieri di Sarri, e il Napoli secondo lui in questo campionato è stata la seconda forza da un punto di vista di qualità della rosa, quindi dietro l'Inter ha messo il Napoli, e dice che la squadra ancora oggi è una squadra che deve soltanto
aspetta,
ritrovare
aspetta
il
Paolo, aspetta Paolo, te lo facciamo sentire al volo, guarda, mi dai i Sarri sul Napoli, così ci rendiamo conto anche di quello che ha detto il mister ieri, vai. Beh, aspetta, se arriva ci dà l'ok Gabriele, dovrebbe arrivare tra poco, così sentiamolo un attimo. Al volo.
Secondo me il Napoli stanno dopo l'Inter era tecnicamente forse la squadra più forte.
E perché ha bucato?
Perché purtroppo ci sono delle stagioni di questo tipo, vince un campionato a Napoli e il down che puoi avere mentalmente dopo è amplificato, perché a Napoli tutto è amplificato, questa è la bellezza di Napoli, però c'è anche questo rischio, una squadra abituata a dare spettacolo e a vincere si ritrova un attimino in difficoltà se è persa, però non si può pensare che questa squadra sia diventata scarsa, questa squadra si è persa, ha fatto una brutta stagione, ma è una squadra in cui ci sono le basi per ricostruire una squadra forte.
Paolo, vi lascio a voi il commento. Paolo.
No, no, io questo dicevo, quindi se diciamo tieni il telaio, ovviamente cedendo magari soltanto Osimhen, tenendo che Kvaratskhelia e quindi il resto della squadra, un Conte può inserire qualche acquisto, può inserire qualche cosa e sicuramente lavorare bene con questa squadra. Il problema è che né il profilo di Conte né il profilo di Gasperini possono andare d'accordo con De Laurentiis, ma per il semplice motivo che, guardate, l'Atalanta è una società super organizzata, super è una società media, piccola, quello che vogliamo dire rispetto alle grandi, però ha un'organizzazione perfetta, e in quella organizzazione Gasperini si è inserito bene anche con il suo carattere abbastanza forte. Ora immaginate che esperienza.
Vabbè, Paolo, scusa, perdonami se ti interrompo, ma insomma il Napoli ha vinto uno scudetto lo scorso anno, stabilmente ha sempre raggiunto la Champions League. Descrivere il Napoli come un'armata Brancaleone, insomma, mi sembra eccessivo, non è che tu l'abbia fatto.
No, no, non dico l'armata Brancaleone, ma lo sappiamo, l'organizzazione del Napoli è De Laurentiis, no? Cioè dietro De Laurentiis che c'è? C'è soltanto Chiavelli che è il suo braccio destro e basta. Adesso ha portato Manna, vediamo, ma quanta autonomia darà a Manna? Cioè, io sono d'accordo con te, per carità, è riuscito a ottenere risultati, ma il disastro che ha fatto quest'anno, a parte il fatto che è unico nella storia, proprio unico nella storia anche per il punteggio di una squadra che ha vinto lo scudetto l'anno precedente, ma il disastro che ha fatto quest'anno in qualche modo, lasciamelo dire, un pochettino incrina tutto quello che ha costruito, nel
non
senso
c'è
che
dubbio,
qualche dubbio ti viene sul tipo di organizzazione.
Vabbè, allora a Napoli non ci va nessuno ad allenare perché c'è De Laurentiis che praticamente c'è.
Ma no, ma cioè, come ci va nessuno? Dai, qualcuno ci andrà.
Incompatibile. Ma insomma,
no,
però se
voglio vedere, io mi domando soltanto se può resistere un allenatore con De Laurentiis. Tutto qua.
Orlando?
Io penso invece, sì, vabbè, tutte considerazioni giuste quelle del direttore, io penso invece che abbia capito che deve fare un passo indietro e deve affidarsi a un allenatore ed essere meno protagonista lui, perché sennò poi dopo vivere a Napoli anche per De Laurentiis diventa difficile. Dunque ho la sensazione che quest'anno se tipo scegliesse Conte entra in spogliatoio, faccio un esempio, gli dice: oh, ma perché non gioca quello? E Conte prende e gli tira un calcio, ecco. Ha bisogno di questo tipo di allenatore, non credo.
Ma posso dirti ancora di più, scusa Massimo. Io ho la sensazione che siccome lui voglia stare in determinati costi e quindi si è allettato non solo da Vendiero Osimhen ma anche da quella di Kvaratskhelia, lui il monte ingaggio nell'anno dello scudetto lo aveva abbassato rispetto all'anno precedente. Vero. Quindi lui tiene tantissimo e ti sembra che Conte possa stare lì a fare i conti della serva? Mi
ma
permetto di
Conte,
dire.
Perché...
Paolo, però perdonami, adesso io faccio un po' così...
Paolo, vado contro.
Però Paolo, perdonami. Mazzarri, quanti anni è stato a Napoli? Sarri, quanti anni è stato a Napoli? Cioè, voglio dire, noi stiamo descrivendo il faraone Aurelio De Laurentiis come un divoratore di allenatori. Uno, voglio dire, Mazzarri è stato 4 anni a Napoli.
Quest'anno è andata male.
Però voglio dire, non è Zamparini, adesso con tutto il rispetto.
Che era un mangio allenatore.
Cioè questi allenatori. Cioè, io non Ventura, Reia, li ha fatti sempre messi in condizione sempre di poter esprimere le loro capacità. Insomma, non ho mai sentito un allenatore a Napoli in 20 anni che c'è De Laurentiis al comando. Dire Presidente, ha avuto dei problemi,
bellissimo, mi piace quando mi fai il polemico, però ti voglio dire questo, la risposta è questa. Tu hai creato delle aspettative, cioè il Napoli, no? Cioè, quando io a volte sento dire anche da tifosi, amici del Napoli, che dicono, vabbè, ma scusami, il Napoli non può pretendere di vincere lo scudetto ogni anno, benissimo, però tu hai creato tante di quelle aspettative, perché sei stato sempre in vetta, sei stato sempre o secondo o terzo in campionato, hai vinto lo scudetto quest'anno, per cui non ti puoi improvvisamente abbassare come livello, perché è questo quello che in qualche modo intravede De Laurentiis, no, cioè abbassare le quotazioni della squadra, gli ingaggi, tutto quello che c'è, e vuole un allenatore scopritore di talenti, un allenatore che sappia valorizzare e fargli fare ulteriori plusvalenze, questo alla fine è, rimanendo sempre a un certo livello di competitività. Non è facile.
Però lui, perdonami Paolo, ha parlato di rifondazione.
Appunto.
Quindi è finito un ciclo. Ma è finito un ciclo, però una cosa.
Voglio chiedere una cosa.
A rifondazione quanto dura per De Laurentiis?
No, ha detto che ci vuole pazienza.
Adesso bisogna ripartire in qualche modo, ragazzi. Io sono d'accordo con quello che dice Sarri, che questa è una squadra che comunque è forte.
Sono d'accordo pure io.
Io sono d'accordo su questo. È forte, adesso bisogna capire quanto è forte. Se era forte come l'hanno vinto lo scudetto,
quante pedine perderà.
E soprattutto chi rimane. Braglia, però ti voglio chiedere una cosa. Visto che stiamo ponendo, diciamo così, quello che deve garantire il futuro eccetera, Gasperini, che tra l'altro rientra tra gli allenatori che piacciono al presidente De Laurentiis, sembrerebbe, uso il condizionale, che lui abbia posto delle condizioni per rimanere a Bergamo all'Atalanta, cioè
scudetto.
Ma ragazzi,
quello che ho detto ieri,
questo deve fare adesso l'Atalanta. Cioè, o punti allo scudetto,
epocale,
sennò che fai?
Storica,
smonti un'altra volta e ricominci da capo.
Imprevedibile, perché tu, se chi avrebbe mai immaginato l'Atalanta vittoriosa in finale?
È un bivio l'Atalanta, ragazzi. È un bivio.
Ha aperto una porta.
Esatto.
Quindi Gasperini fa bene, dice: guarda, se vuoi che io
ha detto che vorrebbe tre giocatori di assoluto livello e mantenere tutti gli altri. Cioè, a questo punto, è una situazione percorribile, cioè può essere soddisfatto. E poi la domanda che mi faccio pure: ma perché se va al Napoli già lotta per lo scudetto con Napoli?
No, per me no. Con l'Atalanta si comprano tre giocatori forti.
Massimo, Simone,
allora il discorso. Che avete fatto sposo quello, soprattutto quello che ha detto il direttore in sede di presentazione quando ha parlato dell'Atalanta. Sì. Se non sbaglio, per Cazzi alla fine della partita gli hanno posto la domanda e a precisa domanda ha risposto che sicuramente lo scalino doveva essere alzato in merito a quello che sarà l'anno prossimo.
Esatto.
Quindi mi sembra che fosse già pronto a questo tipo di aspetto. Non scordiamoci che qualsiasi rivoluzione l'Atalanta in passato ha fatto è sempre stata una squadra che negli ultimi 4-5 anni è arrivata per dove è arrivata in merito e ha scalato sempre di più le classifiche anche a livello europeo, quindi non ci dimentichiamo anche il fatto della semifinale di Champions League. E quindi secondo me non è che ci sia questo grosso balzo da dover fare in merito a quello che può essere un discorso di giocatori da tenere.
Io penso che il ragionamento, scusami Simone, nasce dal fatto che l'Atalanta adesso ci sono dei giocatori, Koopmeiners, che è oggetto di mercato. Cioè, che fai? Fai ancora la politica che hai fatto fino ad oggi che ti ha portato a vincere la Coppa, l'Europa League? Adesso che fai? Se arriva la Juventus e ti mette sul piatto X cifra per Koopmeiners, che fai? Lo dai via perché dopo ricominci a trovare il giocatore che deve sostituire, oppure gli dici no, guarda, io adesso tengo questo.
Lo dai via.
No, l'Atalanta deve provarci, Simone, deve provarci.
Ma no, all'ascolto, mi deve provarci, ma l'Atalanta già in passato ha fatto vedere, va bene, è vero, c'erano altri personaggi in sede di scouting e quant'altro, ma se ma un pezzo l'Atalanta, due pezzi, li ha sempre sacrificati tutti gli anni. E comunque è sempre arrivata, va bene.
Sì, ma l'Atalanta del passato, caro Simone, non poteva comprare un attaccante e tirare giù, calare 30 milioni di euro. Cioè, Scamacca, quanto l'ha pagato?
25.
25, ho capito. Allora, 25, sono acquisti da grande
bonus,
club.
Ci metti.
Sono acquisti.
Aspetta,
di
sentire anche
rilevanti.
Tu, allora, Simone dice giustamente di proseguire con questa linea, no? Mi sembra di capire questo, giusto, Simone?
Ma la rosa dell'Atalanta oggi, ok, magari per la vittoria del campionato, ma questa rosa deve essere rinforzata. Pedine con la vittoria in Europa League, secondo me li può prendere, anche perché è una società, come ha detto il direttore, che dal punto di vista finanziario sta benissimo. Quindi io credo che se il presidente ha fatto determinate deduzioni alla fine della partita,
saranno,
va bene, le abbia fatte con cognizione di causa. Sicuramente andrà incontro Gasperini per quello che Gasperini ha chiesto.
Orlando e De Paola su questo concetto.
Ma guarda, l'Atalanta comunque già quest'anno ha dato all'allenatore tutto quello che voleva, se andiamo a vedere, ha alzato di molto gli ingaggi, ha comprato dei giocatori a delle cifre assolutamente importanti. Non vedo perché non si debba continuare. È vero che l'Atalanta storicamente è una società che deve fare, ha sempre fatto i conti, no, con i bilanci e insomma della permanenza in Serie A, che era quello l'obiettivo. Ma ora siamo davanti a una grandissima possibilità. Se vuoi tenere Gasperini, che è il più bravo, gli devi comprare tre giocatori forti che ti chiede lui, perché ti devi fidare.
Bravo Massimo, sono d'accordo.
E mantenere la squadra che hai.
Sono d'accordo. Ci devi provare,
anche perché sei inattivo, cioè, voglio dire,
ci devi provare
a maggior ragione, Massimo, perché hai vinto.
No,
guardate, quando vinci ti senti ancora più forte, magari, no?
Certo, per esempio, certo, un ascoltatore ci scrive, vado da Paolo, dice: ma come fate a parlare di questa cosa quando l'Inter è arrivata 30 punti avanti,
ma
diciamo,
che vuol dire? Napoli quest'anno ha fatto 38 punti in meno e ancora siamo all'ultima, deve giocarsi l'ultima giornata.
Paolo, è un momento, diciamo così, dove va fatto questo tipo di ragionamento e archiviato un po' quella politica di vendo i migliori e poi ricomincio?
Guarda, io amo il calcio anche per questo, perché si riserva diciamo questi limiti oltre i quali praticamente c'è o un'acclamazione e una magnificenza di quello che succede, o una bocciatura, una stroncatura totale. Io vi domando, ma che cosa sarebbe successo se l'Atalanta avesse perso la finale? Cioè, Gasperini sarebbe passato per l'ennesimo
perdente
della,
certo,
storia del,
certo,
calcio,
certo.
E si sarebbero accumulate queste critiche. Ora c'è un punto di non ritorno, come è avvenuto per il Napoli dello Scudetto.
Sono d'accordo.
Cioè, l'Atalanta, avendo vinto l'ex Coppa UEFA, l'Europa League, non può tornare indietro, cioè non può più fare delle belle prestazioni,
sono
una bella prova in campionato, qualche bella partita in campionato.
Devi alzare sta asticella, insomma, è questo, per forza.
E queste ambizioni, oltretutto, credetemi, l'Atalanta non è che ha speso poco negli ultimi acquisti,
no.
Ha speso anche bei soldi, quindi quella disponibilità anche per acquisire, cioè l'ambiente si è creato, io ribadisco, l'organizzazione è perfetta, ma perché non puntarci? Assolutamente, con questo allenatore. Ma devono far questo, perché da adesso in poi, io sentivo anche i tifosi, ci hanno portato a questo livello di entusiasmo, eccetera, eccetera. Ci voleva, perché la desideravamo da anni, il trofeo, ci voleva il raggiungimento.
Certo.
L'hai raggiunto, non puoi tornare indietro.
Poi alla
non
squadra,
puoi accontentare, no.
Paolo ha anche un'ottima squadra, voglio dire, se la Puntelli.
No. Un'allusione, perché poi devo andare.
Sì.
Mi fate fare solo un discorso. Io
Vai.
Vedo l'Atalanta. Io vedo l'Atalanta con la vittoria nell'Europa League come l'Inter nella finale dell'anno scorso, cioè che ha raggiunto la consapevolezza di essere una squadra
che e allora
farà il salto di qualità. Quindi... farà il salto di qualità perché anche l'opinione pubblica ti guarda in maniera diversa.
Però farà il salto di qualità. Sono, ma io sono, guarda, questo è, un, tutti la è una cosa giusta. Quindi. Però Simo deve fare un salto di qualità con una linea diversa rispetto.
L'ha appena detto il direttore. Allora hanno la disponibilità finanziaria.
Ma questo stavamo dicendo. Scusa, ma
non sicuramente hanno sempre avuto una campagna acquisti, hanno sempre azzeccato gli acquisti, hanno un'organizzazione perfetta, secondo me la Atalanta sarà una delle squadre che ambirà poi a eventualmente a dover primeggiare nel campionato italiano.
Quindi deve prendere, come diceva Orlando, tre giocatori di livello e tenerli tutti. È questo, cioè adesso quindi, questo deve fare un atto
abbiamo
di forza.
Abbiamo detto tutti
adesso
la stessa cosa in maniera
va bene,
diversa.
Dai. Ecco. Ci fermiamo qua. Saluto Braglia che ci deve lasciare.
Ciao Simone,
ciao Simone, a presto. Buona settimana. Allora Paolo, rimani con noi un altro po', no? Rimani,
sì,
rimani, perché andiamo su altri temi. Vi leggo qualche messaggio. Ci fermiamo insieme a Massimo Orlando, torniamo su.